sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Bene, un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori e radioascoltatrici, anche se un saluto oggi non basta, bisogna andare un pochettino più sul profondo, Claudio.
No, io voglio parlare solo con le donne, a me gli ascoltatori per oggi...
Ah, solo... Allora, ritorniamo all'inizio, è possibile ritornare all'inizio, Roberto? Un benvenuto alle nostre radioascoltatrici.
Sì, un caloroso abbraccio alle nostre ascoltatrici.
Oggi è una giornata importante, ne parlavamo con Roberto, da veri maschilisti prima. Roberto mi ha fatto una battutaccia e per questo probabilmente perderà la stima di tutte le nostre radioascoltatrici. Diceva, oggi è una ricorrenza importante e quindi dice, oggi pulite per bene casa e domani potete prendervi una giornata.
Sì, non tutta la giornata, diciamo mezza giornata. Allora, intanto smettiamo subito di scherzare perché abbiamo al telefono
una donna,
sì, in collegamento telefonico, ma è come fosse qui perché Giulia, anzi io la voglio chiamare Giulietta Francia, come è la sua email per gli affezionados, per quelli che conosce, ma in realtà lei si chiama Giulia. Roberto, ce l'hai scritto così?
Bittoni, Giulia Bittoni.
Ci sei, Giulia?
Sì, ci sono.
Ciao, benvenuta nel nostro scompartimento.
Il nostro è stato un incontro proprio rapidissimo, ci siamo conosciuti a Bologna sabato scorso e Giulia si è presentata in una comunità, la comunità avventista di Bologna, come introduzione a una predicazione. Io sono anche un po' rimasto, perché si occupa di diritti umani, è una forza della natura, ve lo dico perché diciamo credo che il nostro pastore Riccardo Orsucci abbia fatto veramente una buona scelta.
Ma è lui che ha scelto, sei sicuro?
Boh, non lo so, è stato scelto
sicuramente.
E ha snocciolato tanti dati sui diritti umani e sui diritti delle donne e anche sulle violenze alle donne. Lei collabora con l'Università di Bologna, praticamente è laureata in giurisprudenza, assistente per il Consiglio d'Europa appunto per i diritti umani, e ha un sogno, quello di andare in Francia, perché in Italia non c'è la possibilità di questo tipo, quindi gli avvocati cercano di fare carriera per altri motivi. Mm-hmm. Lei più che guadagnare soldi vuole aiutare e difendere persone svantaggiate, quindi purtroppo nel nostro paese sembra non ci sia posto, è vero o no?
Perché tutti
è
sono...
difficile nel nostro paese, diciamo che i diritti umani non sono molto molto seguiti, non ci si occupa purtroppo molto di queste tematiche sia all'università e anche negli studi degli avvocati, mentre in Francia c'è qualche possibilità in più, anche se ovviamente anche lì ci sono difficoltà, insomma.
Prima di ascoltare un poco anche dalla nostra ospite qualche dato in rapporto alla situazione, insomma, dei diritti umani e in particolare per quel che riguarda la donna, io introdurrei una canzone che mi sembra particolarmente adatta, di Mia Martini. Si intitola Donna ed ha un testo proprio contro la violenza sulle donne.
Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle. Donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quei quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sole ti fanno fuori. Donna,
mia Martini. E proprio di recente c'è stata una manifestazione a livello nazionale.
Per se non ora
riguarda,
quando?
Ecco appunto, quindi è una sensibilità sicuramente che aumenta anche nel nostro paese, ma non scordiamoci che la situazione della donna è particolarmente difficile in tante altre parti del mondo.
Io avevo una domanda per Giulia. Claudio prima ha utilizzato un verbo inelegante, snocciolare dati. A me farebbe piacere, ecco, che tu in qualche modo ci facessi ripiombare in quella che è la statistica nazionale, perché Claudio me ne ha parlato un pochettino prima, ha estrapolato alcuni dati così ricordati a memoria. Però ecco, a me pare che in Italia le cose vadano bene, insomma, no? Non siamo un paese a rischio. Che ne dici?
No, vanno direi malissimo. Vanno malissimo.
Smentito subito come sempre,
non ti l'ho fatto apposta, no?
E la cosa grave è che vanno male e forse non ce ne rendiamo nemmeno conto, cioè abbiamo l'idea che invece vada tutto bene, che in Italia le donne, la condizione della donna è una buona condizione, che le donne siano trattate bene, e in realtà poi guardando i dati ci accorgiamo che non è così.
Dicene alcuni di questi dati.
Ad esempio, per quello che riguarda le violenze nei confronti delle donne, nel 2009 i dati dell'Istat ci dicono che quasi 7 milioni sono state le donne vittime di violenza fisica o sessuale, quindi in un solo anno ci sono state 7 milioni.
7 milioni?
Donne.
Ma quante sono?
La metà delle donne.
La metà delle donne.
7 milioni.
Forse un po' meno, ma insomma comunque. Abbiamo una telefonata, poi continuiamo questa nostra riflessione con la nostra ospite. Pronto?
Pronto, ciao, sono Anna, buongiorno.
Buongiorno. Ciao Anna.
Da dove Grazie. Chiami Anna?
Da Forlì. Allora, io purtroppo non sono potuta intervenire in quella bellissima manifestazione che finalmente, dopo tanto tempo, dall'epoca delle manifestazioni degli anni 70, non si faceva. E purtroppo io a Forlì, completamente sommersa dal lavoro e da tanti pensieri, non pensavo che anche a Forlì si potesse fare, invece l'hanno fatta e io mi sono sentita così in colpa che non ho partecipato. Comunque è una canzone molto molto interessante che a me piace molto, di Fiorella Monnoia, Quello che le donne non dicono.
Benissimo, l'avevamo già in scaletta.
Ecco, perfetto, allora complimenti, continuate così, grazie
ciao. A te, ciao Anna, ciao. Allora Giulia Bittoni, questa manifestazione che c'è stata qualche settimana fa, dal tuo punto di vista, di chi come avvocato insomma lavora nel campo dei diritti umani, può spostare qualcosa oppure no?
Sì, sicuramente sì, perché secondo me intanto fa crescere la consapevolezza non solo nelle donne ma anche negli uomini che è possibile comunque unirsi e parlare e rendersi conto del problema e cercare di cambiare le cose, quindi secondo me è stato un segno importante, ecco, speriamo di continuare così, di continuare a farci sentire.
Tu fra l'altro in quell'occasione invece hai deciso di scendere in piazza, vero Giulia?
Io sì, sono scesa, io sono abito qui a Imola, quindi sono scesa in piazza Imola, e perché anche nelle piccole realtà questa manifestazione è stata promossa e quindi insomma ho cercato di dare anch'io il mio piccolo contributo assistendo a quelle che erano le testimonianze di altre donne e i racconti e la citazione di dati e di statistiche, insomma.
Senti, poi vorrei che tu riprendessi i dati sulla domanda di Davide Mozzato, che mi sembra molto interessante. Sì, questa cifra 7 milioni ci lascia tutti perplessi.
Però prima di continuare la nostra riflessione, il brano musicale che ci è stato richiesto da Anna, Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia.
Ecco, forse sono proprio questi dati.
Certe lettere d'amore
parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui.
Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono. E questo è L'altro binario, una trasmissione in diretta dagli studi di Radio Voce della Speranza di Firenze, che quest'oggi vogliamo dedicare alle donne, ma anche ai problemi che esistono anche nel nostro paese, non solo, naturalmente, ci sono posti nel mondo in cui, insomma, le donne sono veramente trattate male.
Sono ammazzate, ecco. Ora poi Giulia ci dirà, ci farà questa...
Allora, diciamo, Giulia Bittoni, italiana, che è la nostra esperta quest'oggi di diritti umani, e in particolare ovviamente ci riferiamo al tema delle donne, insomma, dei diritti violati delle donne. Dicevamo poco fa che anche in Italia ci sono dei diritti violati, parlavamo di violenza nei confronti delle donne, addirittura una cifra che ci ha lasciato sorpresi, insomma,
e di omicidi,
dove si parla appunto di 7 milioni di donne nel 2009, e sono dati questi che non hai trovato in qualche rivista poco autorevole, non sono dati
sono i dati dell'Istat
addirittura.
Sì, quindi probabilmente il numero potrebbe anche essere maggiore, perché molto spesso poi le donne non raccontano di aver subito violenze, si vergognano, si sentono in colpa, quindi forse i numeri sono anche maggiori di quelli che l'Istat ci dice. Comunque, 7 milioni direi che sono tanti.
Tantissimo. Questo è il problema, diciamo, della violenza, ma esistono altri problemi comunque, immagino, sul piano sociale. Però c'era Davide che voleva fare un'osservazione.
Giulia, in quanto avvocato, ecco, volevo farti questa domanda. Questi sono problemi endemici che sicuramente possono essere sanzionati da una legislazione un pochettino più pesante, però hanno un fattore più culturale che legislativo, insomma, dovrebbero essere affrontati in maniera diversa. Che ne pensi?
Sì, io credo di sì. Io credo che non sia il legislatore a dover reprimere questi fenomeni, o meglio, certo, deve reprimerli, ma credo che prima di tutto bisognerebbe lavorare nell'ambito della formazione, lavorare nelle scuole e insegnare ai bambini fin da piccoli quello che è il rispetto della donna, e quindi poi fare in modo che questi bambini possano crescere diventare adulti nel rispetto della donna.
Ecco, in merito alla, in risposta meglio alle manifestazioni Piazza del Popolo e altre come Imola che tu ci hai raccontato, no?
Sì.
In risposta in coloro che in questo momento detengono il potere in Italia hanno risposto, ma il nostro, la nostra legislatura ha promosso una legge sullo stalking, però ecco, dalle tue parole pare non sia sufficiente.
No, secondo me ci vogliono certo delle leggi di questo tipo, però non sono sufficienti, bisogna proprio cambiare questa cultura maschilista che invece in questi ultimi anni secondo me si sta affermando sempre di più, anche quello che è il modello che ci viene trasmesso dalla televisione, dai giornali, quindi di poter comunque approfittare della donna o di vedere la donna come un semplice oggetto, e sicuramente queste cose non contribuiscono a, a far crescere quello che può essere un sentimento positivo nei confronti delle donne.
Ecco, scusami se faccio il solito, la solita domanda dell'uomo della strada, la solita così esternazione poco delicata, ma le donne sono sempre vittime?
Beh, nella maggior parte dei casi direi di sì. Io ad esempio mi sono anche occupata di guardare un po' quali sono stati i dati degli omicidi commessi nei confronti delle donne per motivi passionali, e ci sono dei dati molto alti che invece non ritroviamo dall'altra parte, nel senso che sono pochi gli uomini che comunque vengono uccisi da donne per motivi passionali.
Ce li puoi dare questi dati degli ultimi anni?
Sì, certo. Dunque nel 2006... sono state 101 donne uccise per motivi passionali.
In Italia?
In Italia, certo. In Italia nel 2007 sono state 107, nel 2008 112 e nel 2009 119. Quindi vediamo tra l'altro che
c'è
anche un aumento.
In crescita, sì.
Sì.
Senti, poi ci sono dei luoghi comuni, no? Che anche questi sono molto interessanti, perché quello che diceva Davide, se non si fa un'operazione proprio di cambiamento culturale sarà difficile, le donne non sanno guidare, infatti la maggioranza degli incidenti mortali sulla strada sono dovuti alle donne, vero?
No, ecco appunto, questo è proprio un luogo comune che credo più o meno noi donne ci siamo sempre sentite dire, no? Che non sappiamo guidare, che non sappiamo fare i parcheggi, e invece se guardiamo i dati la maggior parte degli incidenti stradali è causata dagli uomini, perché sono poi gli uomini che sono poco prudenti, amano correre in macchina eccetera, e quindi causano più incidenti mortali rispetto alle donne.
Poi dopo parleremo della carriera e della politica. Intanto Roberto, penso che voglia mandare un'altra canzone.
Una donna per amico?
Non
sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare, e tu amica caro mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Amicizia un po' particolare, diciamo, via.
Allora, lasciamo Lucio Battisti con la sua donna per amico.
Almeno un saluto alle nostre donne, no? Io vorrei salutare Luciana, non so se ci sta ascoltando, penso sia a lavorare, è mia moglie, ma so anche voi, almeno oggi.
Io sarò testimone, anche tu l'hai salutata, ma magari poi le mandiamo la registrazione, va bene? Così questa sera...
hai sciupato tutto!
Così questa sera ti considererà un pochettino più umano.
Allora, c'è una telefonata, poi diamo subito la parola a Davide. Pronto? Vediamo se riusciamo a sentire. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Emanuela da Firenze.
Emanuela, prego Emanuela.
Io stavo ascoltando la vostra trasmissione e sono d'accordo che moltissime donne sono trattate male, anche uccise da molti uomini. Però mi sembra che attualmente si stia spostando l'attenzione come se tutti gli uomini fossero violenti contro tutte le donne, che non è vero. C'è molta violenza psicologica nei confronti di alcune donne verso alcuni uomini. Mi riferisco, faccio un esempio, per esempio in caso di separazione in cui l'uomo se ne deve andare di casa, non può vedere più i figli, deve dare gli alimenti e vanno a finire anche sotto un ponte. Ci sono dei ricatti anche a volte in famiglie che non vanno proprio perché la donna dice all'uomo attenzione se è sposato e ho figli, attenzione. Cioè ci sono un sacco di violenze psicologiche di cui non si parla.
Mi fa piacere che questa cosa la dici tu, che sì, sei una donna e dunque certo, come anche obiettività mi sembra interessante. Sì. Grazie per questa
prego
tua riflessione,
grazie,
naturalmente. Grazie. Allora, intanto c'è un'altra telefonata, vediamo se riusciamo a mandarla in onda. Giulia Bittoni, però ecco, una replica immediatamente a questa osservazione.
Sì, no, la signora che è appena intervenuta ha perfettamente ragione, certo anche le donne commettono, diciamo così, violenza psicologica nei confronti degli uomini. Oggi ovviamente stiamo parlando invece delle violenze che subiscono le donne, proprio perché domani sarà l'8 marzo, la giornata della donna, quindi ci focalizziamo su questo argomento, però ovviamente non possiamo nascondere che anche le donne commettono violenza che è più che altro una violenza psicologica sugli uomini, certo.
Bene, questo è direi che per noi era scontato, però è giusto segnalarlo.
Allora io la ringrazio, diciamo che siamo andati sul tema anche della persona.
Allora c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto?
Pronto, pronto. Sì.
Da dove ci chiama, signora?
Buongiorno, dalla Sicilia.
Dalla Sicilia, ci dica pure.
È sicura dalla Sicilia? Mi sembrava più da Milano.
Vittoria.
Vittoria.
Provincia ecco, Ragusa.
Dovrebbe mettere al minimo il volume della sua radio, signora, perché altrimenti... Ecco, intanto io ne approfitto per ricordare il numero di telefono per chi vuole intervenire, 055 41 40 40. Pronto?
Sì, pronto.
Ecco, allora ci dica pure, signora.
No, niente, volevo dire qualche cosa perché la signora che ha parlato, non questa di ora, ma prima, diceva che non c'era, diciamo così, che le donne provocavano, no? Però si vede che tanta gioventù femminile, sia nel vestiario, sia in tante cose che come si vestono provocano. Allora è vero che l'uomo dovrebbe stare al suo posto, ma in un certo senso. Però ecco, la provocazione provoca qualunque cosa.
È chiarissimo, è chiarissimo. Bene.
Si dovrebbe essere sia nel lato del vestiario, ma sia nel lato a volte nel parlare, no? Tante cose, no?
Certo, certo.
Certo, la colpa l'uomo ce l'ha, ma non dobbiamo dire che la donna è santa. Certo, dell'erba non si può fare tutto un fascio.
Bene, grazie mille per questa sua riflessione, risentirci. Allora, abbiamo detto che le donne sono sante, vediamo un po', Giulia Bittoni.
Sì, beh, adesso qui, io direi che a proposito anche del vestiario, eccetera, sì è vero magari che le donne a volte si possono vestire in maniera un po' provocante, però questa è una scelta personale che ogni donna decide di vestirsi come meglio crede e non credo che per questo l'uomo si debba sentire autorizzato a commettere violenza nei suoi confronti, perché io spesso purtroppo ho sentito dire anche da miei coetanei, insomma anche da persone che hanno compiuto degli studi, quindi che hanno una certa educazione, che magari quella ragazza si è meritata di essere violentata perché aveva una minigonna. Ecco, queste cose direi che non sono cose che si possono dire dal mio punto di vista.
Certo, certo. Allora, Davide, e poi continuiamo la nostra riflessione.
A me pare che il nostro viaggio sia particolarmente interessante. Mi piacerebbe magari una volta che dedicassimo una puntata sull'immagine della donna sulle pagine patinate, diciamo, no? L'immaginario femminile. Comunque, al di là di questo, io vorrei ritornare su un argomento un pochettino più semplice, forse, da trattare. Con Claudio, durante l'interruzione, parlavamo di quote rosa, no? Parlavamo di quote rosa.
Quote latte.
Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa Giulia delle quote rosa e del charpame del quale parlava una signora nota qualche tempo fa. Però dopo la telefonata.
Sì, abbiamo due telefonate addirittura in attesa, quindi cominciamo con la prima. Pronto?
Pronto?
Da dove ci chiama, signora?
Da Roma.
Da Roma, prego, ci dica pure la sua riflessione.
Come si chiama?
Io mi chiamo Consiglia.
Prego.
Come ha detto?
Consiglia. Come consiglio.
Oh, ecco. Quindi allora ascoltiamo con attenzione, prego.
Niente, io diciamo il mio intervento è sull'argomento che sto sentendo per radio perché sono in macchina sul discorso della violenza sulle donne.
Sì.
Io da credente posso insomma confermare quello che dicevano due signore che hanno chiamato prima di me sul problema, che sì, è vero, la donna subisce violenza fisica, però purtroppo diciamo che la società oggi porta alla mancanza di rispetto sia della donna verso l'uomo che dell'uomo verso la donna, e quindi questo poi porta alla violenza, perché la donna non ha più il rispetto della figura dell'uomo come è giusto che sia, e quindi si arriva a tutto quello che poi succede. Non voglio diciamo eliminare il problema, perché esiste veramente, però amerei insomma ricordare un po' alle donne anche un senso di rispetto e una parola in meno, e l'uomo non viene provocato alla violenza. Poi ci sono le eccezioni.
Va bene, è chiaro la sua riflessione, okay. Grazie davvero, sì, risentirci. Grazie, sentirci. Allora, dobbiamo, credo, dare spazio a un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, dove ci chiama signora?
Sono Maria Pia da Roma.
Prego Maria Pia.
Buongiorno a voi tutti. Niente, volevo dire a proposito di quello che è stato detto precedentemente, che in effetti le donne... non mi voglio esprimere come le donnette che vanno a difendere il figlio in tribunale, ma a un certo momento girano in maniera talmente provocante che, siccome siamo pieni di stranieri che poi vengono praticamente, insomma, come si dice, africani, arabi, eccetera, i quali hanno le donne incappucciate con burca, e qui praticamente sì, le donne vanno in giro seminude. Pronto?
Sì, no, è chiarissimo, signora.
Ecco, voglio dire, cioè dovrebbero considerare pure questo, capito? Che in certo qual modo è vero che non deve essere, l'uomo non deve essere violento, eccetera, però qui vengono da una cultura diversa, insomma, qui si trovano. Ho visto una l'altro giorno su un bus che si è inchinata, cioè i pantaloni che poi manco vanno più di moda, di quelli a bassa vita, no?
Sì, immagino.
Si è inchinata, gli ho visto il sedere, te giuro. A un certo momento dietro di me ci stavano uomini, dico mamma mia signore.
Maria Pia, grazie per questa riflessione, grazie, a risentirci.
Sto guardando Davide, no? E sto anche aprendo il finestrino, anche se
non me lo sarei mai aspettato.
Questi finestrini sono bloccati, ma sto cercando di aprirli perché vorrei ridare la parola a Giulia. Sì. Ma ecco, questi 7 milioni sono dati,
sono eccezioni, 7 milioni di eccezioni.
Ah, ecco, appunto, io volevo un attimo intervenire, scusate, sull'intervento se posso permettermi, sull'intervento dell'ultima signora che adesso ha appena parlato. Io volevo dire che queste violenze non sono commesse da stranieri, cioè nel senso, certo ci sono dei casi di violenze sessuali commesse da stranieri, ma la maggior parte, direi la quasi totalità delle violenze, degli omicidi commessi nei confronti delle donne sono commessi da italiani, sono commessi dai mariti, dai conviventi, dai partner, e sono italiani, non sono stranieri. Purtroppo i mass media e i giornali sottolineano spesso quando magari avviene uno stupro che è stato commesso da uno straniero, ma sono dei casi rarissimi. Sono dei casi rarissimi, e la maggior parte delle violenze nei confronti delle donne sono commesse all'interno delle mura domestiche da italiani.
Ecco, Giulia, vorrei tu chiarissi un attimino cosa si intende per violenze. Per violenze non si intende esclusivamente violenze sessuali, ma si intende anche occhi neri, bracci rotti, eccetera, eccetera.
Sigarette spente sui bracci.
Esatto, no, quei dati appunto che citavo prima dell'Istat del 2009 fanno riferimento a violenze o fisiche o sessuali, quindi in generale appunto non soltanto violenze sessuali ma anche violenze fisiche, che sono le botte, che sono appunto questi comportamenti aggressivi che gli uomini hanno nei confronti delle donne e che purtroppo spesso le donne non denunciano.
E che non sono meno aberranti di quelle sessuali o psicologiche, insomma, la violenza è
esecrabile. Senti Giulia, ecco, a queste donne che ultimamente hanno telefonato e noi abbiamo accolto queste loro testimonianze,
però a me, però, sai cosa hai fatto riflettere adesso, senza nulla togliere a tutti coloro che hanno telefonato da Anna Maria a eccetera,
da tutta Italia,
ecco, a me pare che la maggior parte delle persone che ha telefonato, delle signore che ha telefonato, si sia definita credente. Tu ti appresti ad entrare in una comunità di fede, questo pensiero che in definitiva le donne provochino e in qualche modo, non l'ha detto nessuno, mi raccomando, che in qualche modo se lo meritino, può dipendere anche da una certa visione filosofica della vita?
Sì, forse può dipendere anche da questo, però io credo che il messaggio che Gesù ci ha dato e che ci dà ogni giorno con la sua parola è quello proprio di rispetto, di amore, come diceva appunto un'ascoltatrice che ha chiamato prima, no? Diceva che c'era bisogno di questo rispetto, e credo che ci sia bisogno di un rispetto reciproco, cioè da parte delle donne nei confronti degli uomini, ma anche degli uomini nei confronti delle donne.
Anche perché la preoccupazione che mi veniva è che tanti comportamenti nascano dai messaggi bombardanti che ogni giorno riceviamo. Io, se guardo per esempio la TV, vedo tanti programmi dove le donne sono costantemente spogliate. Non credo che siano programmi tutti gestiti e creati da donne.
È per questo che io pensavo prima, no? Ma sono solo vittime o sono anche carnefici di se stesse? C'è anche una certa responsabilità, adesso al di là dei 7 milioni, no? Io sto parlando dal punto di vista sì. culturale, c'è anche una certa responsabilità di farsi usare. No?
Esatto, sì, secondo me sì, lei ha toccato proprio bene il punto, sì, è vero, perché spesso poi le donne entrano in questo meccanismo e si lasciano in qualche modo usare, quindi si prestano ad andare in televisione svestite o a concedersi per poter avere dei vantaggi, sì, questo è vero.
Allora io direi, mettiamo uno stacco musicale anche per alleggerire qui, perché effettivamente parliamo dell'8 marzo ma siamo costretti a parlare dei problemi. Il brano che vi propongo, un brano celebre insomma di John Lennon, Woman, è un omaggio di quest'uomo che non è più con noi ma che aveva un rapporto profondo con la sua donna. Ascoltiamo quindi Woman.
Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for sure.
Scusiamo questa bella canzone perché abbiamo un'altra telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Pronto? Mariella sono, buongiorno.
Mariella sono, quindi da Palermo. Da Palermo. Ah, bella, è come mi viene in mente il famoso sceneggiato. Montalbano sono.
Vabbè. Sì, esatto.
Allora, prego allora, Mariella.
Niente, io ho ascoltato parecchie, diciamo, delle testimonianze. Io mi è venuto in mente la canzone di De André, Boccuccia di Rosa.
Bocca di Rosa.
Sì, bocca di rosa, sì, sì, praticamente molte volte le donne appunto si autocastigano pensando a dire del costume, che può essere di istigazione, e invece dobbiamo mettere in atto il pensiero, dico, l'uomo non è una bestia.
Grazie Mariella, grazie per questo.
Veramente,
mi sono consolato.
Grazie, e vivere la sua vita e lasciar vivere la vita degli altri.
Certo. Allora, ciao, ti interrompo perché diamo subito spazio a un'altra telefonata, vediamo un attimo di chi si tratta. Pronto?
Ciao, buongiorno, sono sempre Anna da Forlì. Siccome purtroppo ho sentito diverse dichiarazioni veramente inconcepibili di donne, appunto, probabilmente che sono state per anni condizionate, probabilmente la generazione da generazione siamo state fatte proprio il lavaggio del cervello, come se una donna, se veste un po' più succinta, deve essere violentata e l'uomo è autorizzato, cioè la signorina prima.
Così non, non si è espresso nessuno, a dire la verità.
Non si è espresso nessuno, a me mi sembra molto.
Va bene, comunque è il tuo punto di vista che giustamente rispettiamo, certo.
Ah, certo, però secondo me è assurda questa situazione, perché è chiaro che uno deve anche avere un po' di rispetto per gli altri, no? Perché se uno si veste in un modo un po' succinto, però sembra che diventa tutta un'abitudine vestirsi così, e allora le persone probabilmente non si rendono conto, ma non ci dimentichiamo che sono violentate anche persone che sono molto vestite, anche nell'ambito della famiglia, persone anche che uno non penserebbe mai, anche persone anche molto adulte. Quindi non c'entra il fatto del vestito succinto che provoca l'uomo.
A cosa lo attribuisci allora questa... Io posso essere d'accordo con te, no, ma diciamo per spiegare...
No, ci sono altri problemi psicologici che probabilmente l'uomo deve dimostrare che è il più forte, perché ha delle sue probabilmente insoddisfazioni, si sente probabilmente insoddisfatto nell'ambito del lavoro, a livello come uomo, e allora se la deve rifare sui più deboli, cosiddetti deboli, o sui bambini o sulle donne. Quindi quello è una spiegazione psicologica che va probabilmente...
Anna, grazie per questo tuo intervento, che vuole anche riequilibrare un poco le telefonate che sono arrivate, insomma, le...
Esatto,
le idee
esatto.
Bene.
Questa cosa mi ha fatto venire un po' la rabbia, devo dire la verità, perché a me mi dà fastidio.
Grazie, grazie davvero.
Grazie, ciao.
Noi non possediamo magari le percentuali, magari Giulia sì, perché... Lei ci ha detto di un'escalation, ma non credo che il tema della violenza sulle donne sia nato ieri, insomma, o sia nato dall'invenzione della minigonna in poi. Credo che anche quando le donne portavano il saio o la vestaglia lunga ci fosse lo stesso potenziale insomma, rischio.
Poi cosa succede nel mondo? Giulia ci può dire anche altri esempi come l'India, Cina, anche questi possono essere interessanti, no Giulia?
Sì. No, il problema della violenza sulle donne c'è da sempre, cioè c'era anche in passato, e soltanto che adesso sto prendendo più coscienza, quindi anche magari le denunce aumentano e si rendono conto che non è colpa loro se vengono violentate o se vengono praticate delle violenze nei loro confronti, e quindi magari sono più disposte a raccontarlo e a parlarne. E sì, per quello che riguarda i dati, ci sono poi dei paesi in cui la situazione delle donne è proprio critica. Ad esempio, mi sono occupata un po' di quella che è la situazione in India, e in molte zone dell'India viene praticata l'uccisione delle bambine. Quindi quando appena nasce la bimba viene o strangolata o annegata, perché poi le famiglie non vogliono pagare la dote quando le figlie crescono e poi si devono sposare.
Ma
poi...
mi auguro che siano casi isolati questi.
No, purtroppo è una pratica molto diffusa in India, e soprattutto vorrei citare un'altra pratica molto diffusa e secondo me sconcertante, che è quella che viene chiamata come le spose bruciate, cioè i mariti quando si arrabbiano con le loro mogli perché ad esempio non hanno svolto bene i lavori di casa, oppure la moglie si è lamentata perché il marito la tradisce con un'altra donna, ecco, danno fuoco alle loro mogli, cioè proprio buttano addosso alle donne dell'acqua bollente o le cospargono di materiale infiammabile, e purtroppo è una pratica diffusissima che le donne poi non denunciano, quindi non dicono che sono stati i loro mariti, ma è una pratica veramente molto diffusa, purtroppo.
Ma non è che siano bruti, perché a me pare dai libri di storia che a Sparta succedeva più o meno la stessa cosa, no? Alle donne o agli informi, persone insomma considerate di serie B
venivano buttate. Sì, certo, succedeva la stessa cosa, solo che magari adesso noi nel 2011 accorgeremmo di poter evitare queste situazioni. Ecco.
Giulia, io direi, mettiamo un altro stacco musicale, vorrei proporvi un brano di Lorenzo Giovannotti, ci è stato richiesto a te, che è un bello omaggio, un bello omaggio. Ecco, e sotto questo aspetto mi piacerebbe, Giulia, visto che ci avviamo alla conclusione, che tu ci parlassi di paesi, posti, situazioni in cui invece, insomma, le donne veramente hanno ottenuto la parità con l'uomo, e insomma, dove le cose funzionano, dove almeno funzionano meglio. Non so se esiste questo paese, oppure siamo ancora nel campo dei miraggi o delle illusioni.
No, ci sono paesi dove c'è più felicità, fra l'altro.
Allora, uno stacco musicale, poi parliamo di questi paesi, insomma, che possono servirci come esempio.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni.
Lorenzo Giovannotti, a te, e passiamo a un'altra telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno, da dove ci chiama?
Buongiorno, sono Rosanna e chiamo da Roma.
Da Roma, prego.
Ascoltavo
Rosanna.
L'intervento delle varie signore e volevo dare anche la mia, diciamo, testimonianza. Io sono sposata, ho 3 uomini in casa, ma in effetti diciamo che l'atteggiamento dei miei uomini, e quindi io, vabbè, sono una donna di 60 anni oramai, però l'atteggiamento dei miei maschi è sempre quello un po' di prevaricare e di non rispettare la figura femminile, in quanto vista come una persona di serie B, cioè quella che accudisce la casa, che si prende cura dei deboli, dei figli, eccetera, eccetera.
Signora, la interrompo un attimo, visto che lei ha, come dire, coraggiosamente, no, preso spunto dalla sua situazione personale.
Certo.
Ecco, lei si sentirebbe di fare qualche autocritica in rapporto, perché naturalmente lei ha partecipato, no, nel processo educativo.
Certo.
Allora,
Diciamo, l'autocritica è quella in effetti che deriva un po' forse anche dall'educazione che io ho ricevuto di un padre che era anche militare, quindi con un'imposizione di una certa rigidità, e questa, diciamo, l'ho un po' trasferita anche io nella mia famiglia. E questo è stato, diciamo, frainteso da parte di mio marito in primis, e poi chiaramente per l'esempio ai miei figli, come una forma di prepotenza, di voler io emergere, mentre invece c'era da parte mia, diciamo, un voler dimostrare anche la validità di un lavoro. Io ho lavorato, sono stata anche impiegata, quindi svolgevo il mio lavoro sia fuori casa che dentro casa, come fanno milioni di donne. E mi dispiace, appunto, e parlo a nome di quelle milioni di donne che lavorano, che escono la mattina alle 7 e si preoccupano di portare i figli a scuola, di avere di occuparsi della casa, di quello che mangiano, eccetera, dell'economia domestica e del loro lavoro, di sentire che tante persone magari dicono: ah sì, però come vai vestita. Certo, è vero, tante ragazze sono piuttosto sconce, piuttosto provocanti, però qual è il messaggio che viene dato a queste ragazze, a queste giovani? Io ho delle nipotine, cioè il messaggio che viene propinato dalla politica e dall'uomo comune è quello che se tu non sei appariscente non conti niente. Allora la donna si è, diciamo, lasciata, tutto sommato c'è una regressione, nonostante la cultura, nonostante...
Senta, signora, se lei volesse o potesse dare dei consigli a delle nostre ascoltatrici più giovani che in qualche modo si impegnano nell'educazione dei loro figli, ecco, certo, alla luce della sua esperienza, quale consiglio si sentirebbe di dare per avere dei maschi diversi, tra virgolette?
Certo, prima di tutto direi di essere... di svegliarci anche un po' noi donne, e in effetti, perché io stessa per tante volte anche nell'ambito della famiglia mi sono vergognata di denunciare, è una parola forte, però diciamo mi viene in questo momento, anche ai miei familiari o ai miei amici, quasi che mi dovessi vergognare, perché
In effetti, si sa, l'uomo diciamo deve sfogare i suoi diciamo le sue frustrazioni, i suoi le sue delusioni un po' in famiglia, e certo la donna deve essere accogliente, però insegnare, io ho provato a insegnare ai miei maschi anche di partecipare più attivamente, di diciamo un po' sviluppare il lato femminile dell'uomo senza farlo sentire per questo svilito o meno maschio, perché io vedo mio figlio magari prima si depilava le sopracciglia, cioè cura il suo lato estetico, che insomma, per dire, uno potrebbe dire che caspita, è riservato per dire, depilarsi le sopracciglia può essere riservato a delle, solo al lato femminile, benissimo, venga quello, ma cura anche dentro di te, nel tuo intimo, nel tuo cuore. E questo forse noi donne che abbiamo questa questa diciamo missione dell'accudire, del voler guidare, no? Se buon Dio, la natura ci ha dato questo compito, di farlo sentire ai nostri uomini e di non scimmiottare magari quel lato che loro desiderano, più esteriore di
Rosanna, noi ti ringraziamo.
Sono
ti
un po' lungo,
no, ma noi ti ringraziamo.
Ti è dato troppo spazio.
Ti ringraziamo perché nella tua voce ho sentito una grande tenerezza, ma una grande forza e anche una grande serenità. Quindi, sicuramente sei una donna che ha fatto un percorso.
Sto ancora camminando.
Certo, certo. E io penso, ho qui un libro che in questi ultimi tempi mi ha molto coinvolto, è un libro che parla di parole, penso sì. Che la violenza spesso è il risultato della mancanza di parole,
sì.
E parla di parole, intanto c'è un capitolo qui che dice in principio era il verbo, poi sì. Davide che ha davanti un altro libro ci dirà qualcosa, ma parla di parole interessanti, vergogna, giustizia, ribellione, bellezza e l'ultima è scelta. Io credo che noi stiamo andando avanti in questa discussione verso la cosa più importante che un essere umano deve fare, sia maschio o femmina, ma sia persona, è la scelta. Senza la scelta di autodeterminare quello che sarà il suo percorso dinanzi alle situazioni che troviamo, difficilmente potremo cambiare degli atteggiamenti.
Grazie davvero per questa
grazie
telefonata.
Grazie davvero e grazie per grazie questa serenità.
Grazie a voi, perché siete veramente, mi date un grande...
Grazie davvero, a risentirci, ciao, ciao
ciao.
Allora, a questo punto
Giulia,
abbiamo
ci sei
pochi
sempre?
Minuti ancora. Vediamo se... Giulia ci sei, allora l'abbiamo sentita.
Sì, ho sentito il bellissimo intervento di Rosanna, quindi sì ci sono.
Bene, abbiamo pochi minuti.
Ma abbiamo Davide che ha aperto qualcosa di interessante.
No, a me ha fatto veramente tanta tenerezza e anche... Così mi ha fatto riflettere l'intervento di Rosanna, anche quelli precedenti, ci mancherebbe, no? Poi peccato che abbiamo perso l'aggettivo
sì,
che stava dedicandoci,
fine.
Però sì. Spero sia stato era positivo, non è stato un taglio
no.
strategico. Io ho aperto, non a caso, il libro dei libri, insomma, il libro delle origini, almeno secondo... quella che è la concezione dei cristiani e sono in Genesi all'inizio e si dice allora Dio il Signore fece scendere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò, poi gli tolse una costola e richiuse la carne al suo posto, come se così questo essere straordinario che il Signore voleva mettere accanto all'uomo non possa che scaturire da un sogno. È impossibile realizzarlo in maniera da desti e razionale. E poi continua: con quella costola Dio il Signore formò la donna e la condusse all'uomo. Allora egli esclamò: questa sì è osso delle mie ossa, carne della mia carne, si chiamerà uoma. Questo è il verbo, no? E come siamo andati distante a questo obiettivo, no? Come abbiamo trattato le nostre virgolette, uome, sempre in maniera peggiore. Giulia, tu devi dirci per ultimo la buona notizia, il Vangelo. Ci sono dei luoghi nei quali è possibile una vita più dignitosa?
Sì, ci sono dei luoghi, ad esempio nei paesi scandinavi comunque le donne contano quanto gli uomini, e ad esempio anche nella partecipazione politica lo si vede, perché cito ad esempio la Finlandia, nel 2008 il 60% dei ministri era donna, mentre in Italia il 16%. Quindi
ma se non sbaglio il presidente
è stato adescato dal nostro, mi sembra, si era vantato di averlo.
Vabbè, chiudiamo subito, continua pure Giulia.
No, ecco, quindi volevo dire, cioè, comunque ci sono dei paesi, soprattutto mi riferisco ai paesi scandinavi, ma comunque la partecipazione politica delle donne è certamente migliore anche in paesi vicino a noi, come in Germania, in Francia, in Spagna, quindi insomma c'è del lavoro da fare, però questi esempi ci dicono che forse ce la possiamo fare anche noi, e secondo me poi il messaggio del Vangelo è bellissimo ed è importantissimo, e credo che se veramente riuscissimo ad avere come modello insomma Gesù, potremmo sicuramente fare grandi cose, perché Gesù è stato proprio secondo me il primo che ha veramente rispettato la donna e dato veramente importanza a quelli che sono i diritti umani, cioè lui era proprio vicino alle persone più deboli e a quelle che magari tutti emarginavano, quindi forse riscoprire Gesù potrebbe aiutarci, credo.
Bene, allora noi non possiamo che abbracciare Giulia e
Roby, ci metti una
presto.
Canzone a chiusura proprio, sì. Che va a combaciare. Il nostro scompartimento è pieno di donne, Giulia dovrà scendere ora a Bologna.
Senti che profumo di mimosa.
Grazie per avermi fatto fare questo viaggio insieme a voi. Speriamo
non sarà l'ultimo, non sarà l'ultimo. Prenditi un biglietto chilometrico, perché succederà ancora di obliterarlo. Ok, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Buona giornata.
Ciao. Ciao. Ciao.
Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.